Benvenuti in questa nuova puntata dello Sliding Doors Podcast. Siamo ritornati, ce l'abbiamo fatta. Prima di iniziare la puntata io voglio leggere questo biglietto che mi ha scritto Pasquale. Lo leggo, Pasquale.
Vai.
Allora, ciao Giovanni, il nostro connubio artistico si conclude oggi. Sono stufo di te e di tutte le tue continue battutine a sfondo sessuale. Cancella il mio numero e smetti di inviarmi le rose alle 2 di notte. Pasquale, mi hai...
L'ultima volta anche crisantemi, diciamolo, questa è stata una minaccia...
Niente, va bene, è andata.
No, dai, vabbè, questa piccola gag iniziale era soltanto per rompere il ghiaccio. Questo è un connubio che andrà avanti per molto tempo.
Vedremo.
Mi dispiace per voi, però vabbè.
Nella puntata di oggi vi vogliamo parlare di alcuni temi in riferimento al tema dell'identità.
Prego, dell'identità, Pasquale. Sì, vorrei prendere io la parola questa volta perché parleremo di un tipo di identità che sicuramente... è molto vicina alla nostra vita e alla nostra storia, ovvero l'identità nazionale. Adesso non possiamo non citare per l'ennesima volta il personaggio politico che abbiamo...
Oh no.
No, basta. Abbiamo citato tante volte un nazionalista che... Però...
Un nazionalista che è diventato europeista.
Europeista, adesso salutiamo Mario Draghi e compagnia bella. Comunque no, parleremo di identità nazionale e per la precisione di quello che può essere considerato uno dei simboli dell'identità, appunto, di una nazione, ovvero dell'inno, e per la precisione l'inno di Mameli.
Ah, pensavo la pizza.
Pizza, spaghetti e mandolino. Allora, l'inno di Mameli, non voglio fare il Benigni della situazione, presente che Benigni nel 2012, credo, andò a Sanremo, fece l'esegesi dell'inno d'Italia, tutti quanti c'era l'80%. No, comunque faccio una piccolissima parentesi sulla storia dell'inno d'Italia, ma più che altro mi piaceva approfondire con voi un piccolissimo aneddoto storico, per l'appunto, che vi dirò tra poco. Intanto partiamo, ecco, con non spiegare che l'inno fu scritto il 10 settembre del 1847 da Goffredo Mameli, questo poeta che poi morì qualche anno dopo, ma fu musicato lo stesso anno dal maestro Michele Novaro a Torino. Novaro a Torino, vabbè, no, comunque. Però immediatamente non tutti sanno che ci furono numerose critiche da parte degli intellettuali, gli intellettualoni di sinistra. Vabbè, basta, dai, mo veramente sembro impossessato. Perché rimproveravano a Mameli il fatto di aver inserito dei richiami storici sconosciuti dalla maggior parte della popolazione. Ricordiamo per esempio il riferimento a Scipione l'Africano, l'elmo di Scipio. Chi è sto Scipione? Non tutti sanno che appunto è Scipione l'Africano, e molti si chiedevano cosa c'entra questo con la storia recente.
Ma anche perché un'unità d'Italia effettiva e un insegnamento storico su quella che era la storia d'Italia ancora non c'era.
Sì, infatti. Poi si criticò anche a livello linguistico, proprio il lessico che Mameli aveva utilizzato, per esempio se desta per destata, oppure se cinta la testa, che indicava appunto il si è messa in testa, o anche coorte per indicare la schiera, l'esercito, oppure calpesti e derisi, quindi calpestati e derisi. Però ciò che infastidiva maggiormente probabilmente era proprio quel cercare di diventare un popolo unito con l'aiuto non tanto dei signori, cioè dei grandi uomini che effettivamente ebbero un ruolo cruciale nell'unificare l'Italia, ma l'aiuto del signore, e quindi ancora una volta appunto il bisogno di vedere appunto nella figura, o meglio nella religione, di darne un ruolo determinante per questa...
Il cercare un senso di provvidenza.
Esatto.
Dove non ce ne sia bisogno.
Sì, diciamo che ufficialmente l'inno restò a lungo in secondo piano, perché nelle cerimonie pubbliche veniva utilizzata la saltellante marcia reale del Regno di Sardegna. Poi, più tardi, durante il periodo fascista, ebbe un grandissimo successo l'inno trionfale del Partito Nazionale Fascista, appunto noto come Giovinezza. Tutti voi sicuramente conoscerete, ce l'avete nella playlist di Spotify.
Voglio.
Comunque, un segno di ripresa, ecco, dell'inno di Mameli si ebbe con il famoso comunicato radio del 25 luglio del 43, quando il governo Badoglio annunciò le dimissioni di Conte. No, di Mussolini, no, quelle sono più recenti. di Conte, vabbè.
Ci si spezza il cuore.
Sì, esatto. Sai che piccola parentesi, quando ho visto il video di Conte che lascia Palazzo Chigi e tutte le persone...
Non vedevamo un momento così emozionante da quando Totti ha lasciato la Roma.
Esatto, con tutti che applaudono. Io ho pianto, signori, non ci mancheranno le sue conferenze. Comunque, a parte questo, diciamo che appunto in quel comunicato venivano dichiarate poi le dimissioni appunto di Mussolini, e comunque fu dichiarato che la guerra sarebbe proseguita. Comunque in questa occasione, dopo la marcia reale, proprio durante questo comunicato radio, Layar, che praticamente era la Rai Radio 1 dell'epoca, diciamo così, aveva mandato in onda proprio l'inno di Mameli.
Come dicono i nonni, quando ero piccolo io c'era solo un canale alla radio.
Esatto, poi quando si dovevano, sai che quando poi ci fu il secondo canale, che era chiamato tipo secondo programma, dopo il programma nazionale che era Rai 1, non c'era ancora il telecomando, quindi certo, per cambiare canale ti dovevi alzare ogni volta dal divano. E c'è il nostro caro Nino Frassica che dice che appunto c'erano i bambini che venivano utilizzati proprio come telecomando, cioè i genitori li mandavano apposta lì.
Beh, alla fine per quello si fanno i bambini, no?
Esatto, sì, erano diciamo dei telecomandi nell'antichità. Comunque non tutti sanno che comunque nel 1946 il governo De Gasperi prese la decisione provvisoria di utilizzare l'inno di Mameli come inno nazionale, annunciando che poi con calma avrebbe sottoposto all'Assemblea Costituente un disegno di legge che avrebbe poi ufficializzato la decisione. Però in realtà di questo provvedimento non c'è traccia negli atti di quegli anni, infatti l'inno di Mameli è rimasto inno provvisorio fino al 4 dicembre del 2017, quando il presidente Mattarella Mattarella, ci devo lavorare sopra, vabbè, poi. Però quando Mattarella ha finalmente promulgato la legge definitiva che ha finalmente riconosciuto poi il canto degli italiani come inno nazionale.
Quindi nonostante la parte popolare avesse già assimilato questo canto, questo inno,
sul piano ufficiale invece non era ancora stata...
Lo ignoravo totalmente, bellissimo.
Vedi che a volte... Vabbè, però l'importante è che appunto si fosse radicato nelle coscienze di tutti noi. Comunque, vabbè, l'aneddoto del quale oggi vorrei parlarvi ci costringe a fare appunto questo piccolo passo indietro fino al 22 agosto del 43. Siamo nell'isola di Ventotene, ecco, al largo della costa laziale, e i confinati politici antifascisti erano da anni reclusi qui, su quest'isola, che era considerata appunto un confino di massima sicurezza, una sorta di Alcatraz fascista, diciamo così. Comunque,
mannaggia.
Comunque subito dopo la caduta del governo fascista, con le dimissioni di Mussolini, questi appunto confinati erano finalmente tornati liberi, almeno formalmente, ecco, anche se erano rimasti bloccati sull'isola, perché un caccia inglese aveva affondato l'unico piroscafo che collegava Ventotene a Gaeta.
Ma che sfiga di merda!
Sì, proprio c'è quando... Quindi l'attesa rischiava di prolungarsi, perché appunto... dopo varie settimane erano ancora lì che non sapevano come arrivare sulla penisola, ecco. Quindi, però dopo qualche tempo riuscirono comunque a procurarsi questo veliero, questa vecchia imbarcazione, e la mattina del 22 agosto si accinsero a lasciare finalmente l'isola.
Perdonami, ma io ci voglio un film su sta storia.
Ma probabilmente c'è e lo farà Beppe Fiorello, secondo me. Però vabbè, a parte questo, si erano radunati nel piccolo porto in attesa di imbarcarsi, e gli isolani erano accorsi in gran numero proprio per salutarli, perché ormai nelle settimane di libertà si era creata anche una sorta di legame molto forte tra la gente del luogo e ormai gli ex confinati.
Un senso di solidarietà proprio in questa grande sfortuna.
Esatto, quindi... Poi, specialmente popolare era il protagonista di questo nostro piccolo aneddoto, ovvero Giuseppe Di Vittorio, che era questo bracciante socialista, poi diventato comunista. Vabbè, là c'erano sempre scissioni, la sinistra sempre si scindono, sì, sempre peggio degli atomi. Comunque, che era stato tra l'altro esiliato in Francia, e lui rientrato in Italia poi fu arrestato e appunto confinato sull'isola di Ventotene. La sua popolarità tra gli isolani non si affidava però solo alla fama di capo antifascista, vista di contadini ed operai, perché a Ventotene aveva anche ottenuto la possibilità di affittare questo piccolo campo, e quindi qui con l'aiuto di qualche altro confinato coltivava gli ortaggi, i legumi, la frutta, e aveva anche una mucca che aveva allevato e mungeva il latte, quindi una sorta di nonno di Heidi che era lì che...
Su questa storia ci voglio un cartone animato.
Va bene, e ovviamente la sigla la farà Giorgio Vanni e Cristina D'Avena. Che... Comunque, a Di Vittorio e al vecchio Inno quella mattina toccò un ruolo decisivo, perché appunto gli ex confinati e gli isolani che erano riuniti qui per questo saluto festoso prima della partenza erano lì che fraternizzavano, festeggiavano, e quindi il chiasso cresceva e tutto stava prendendo praticamente la piega di una prima manifestazione politica dell'Italia libera. Allora, richiamati dall'atmosfera chiassosa, che succede? Che accorsero al porto proprio i militari tedeschi che stavano presidiando un aerofono sull'isola. E allora, preoccupati, i tedeschi si avanzarono minacciosi ad armi spianate, e sulla folla quindi piombò il silenzio. In quel momento allora che succede? Di Vittorio prese la palla al balzo, saltò in piedi sul muretto e, sventolando allegramente questo fazzoletto, recuperò quell'atmosfera di festa e intonò l'inno che aveva in mente, Fratelli d'Italia. Allora gli ex confinati e gli isolani lo seguirono con entusiasmo, cantando in coro l'inno che evidentemente non era mai stato dimenticato, fin da quello 1847 in cui era appunto stato scritto. E allora i tedeschi si rassicurarono, nel senso che videro appunto questa situazione di festa, e si ritirarono.
Arrivano, ballano, cantano, va benissimo.
Entro, spacco, ciao, ovviamente. Bene, vidi e me n'annai. Comunque, appunto, si resero conto che quella era semplicemente una simpatica festicciola patriottica d'addio. Tuttavia possiamo dire che si sbagliavano, nel senso che quello era solo l'inizio, perché quell'inno fu intonato anche poche ore dopo, all'arrivo a Gaeta, perché mentre il veliero appunto finalmente approdava, su una nave da guerra ancorata nel porto si erano affollati anche i marinai di Gaeta per vedere da vicino e per salutare gli antifascisti che finalmente tornavano. E allora i marinai, incerti, volevano intonare un canto di benvenuto, però non poteva essere Giovinezza, la canzone fascista, cioè questa canzone tra l'altro da operetta, se vogliamo.
Sì, che era la canzonetta italiana, sì.
Esatto, trasformata appunto in inno nazionale del partito, perché il fascismo era crollato da poche settimane, quindi non come potevano cantare ovviamente la canzone Giovinezza. Però anche la Marcia Reale, che ancora era lecita appunto come canzone, fu considerata comunque inadatta, perché in esilio, cioè quelli su veliero, c'erano stati mandati proprio tramite il consenso comunque del re, quindi neanche la Marcia Reale andava bene. E allora qualcuno provò anche a canticchiare l'Internazionale comunista, però non andava bene per tutti quelli che non erano appunto comunisti o socialisti. E allora, quando la nave arrivò finalmente alla banchina, tutti quanti intonarono l'inno di Mameli, e quindi senza più incertezze si unirono, lasciandosi coinvolgere in questo coro.
Hanno fatto proprio: oh regaz, qualcosa la dobbiamo cantare.
Esatto. E quindi niente, questa è stata appunto forse la prima grande, se vogliamo, manifestazione nella quale l'inno d'Italia, prima che diventasse diciamo il simbolo delle partite della nazionale dei mondiali, diciamo durante i mondiali, durante gli europei, e ecco, e aveva ancora un significato, ecco, simbolico. E quindi niente, sono felice di aver condiviso con voi questo piccolo aneddoto.
È stata una bellissima storia, ne sono rimasto davvero impressionato.
Seguirà ovviamente la fiction, ricordiamolo, con Beppe Fiorello.
Bellissimo. Se non ti dispiace, adesso Pasquale prenderei io la parola.
Vai.
E a questo giro vi voglio parlare finalmente di uno dei film che per me è stata una delle rivelazioni degli ultimi anni, ovvero The Lighthouse di Robert Eggers. The Lighthouse è un film in bianco e nero del 2019 diretto da Robert Eggers, un film thriller, un film dell'orrore fantastico, drammatico, un po' particolare. Prima di tutto dobbiamo parlare della figura di Eggers. Eggers ha lavorato come scenografo, costumista per il cinema, la televisione e anche il teatro. Ha debuttato poi alla regia cinematografica con il film The Witch del 2015, forse Pasquale te lo ricordi. Questo The Witch fu un successo di pubblico e di critica, oltre a registrare incassi grossissimi e grandi riconoscimenti. Un film davvero bello, un film che prende il concetto di orrore, di cinema dell'orrore, e lo rielabora in maniera molto personale e autoriale. Ci fu quindi una grande attesa per un nuovo film. Nel maggio 2019 viene presentato The Lighthouse alla 72esima edizione del Festival di Cannes. Chi ebbe la possibilità di vedere il film in quell'occasione diceva di esserne rimasto folgorato, ne parlavano tutti come se fosse un film incredibile, bellissimo, emozionante, filosofico, ma non venne annunciata nessuna data di distribuzione nelle sale. E va bene, tutti quindi aspettiamo. Aspettiamo. Passa un mese, passano 2 mesi, 5 mesi, e poi sai cosa è successo, Pasquale?
Cosa?
Lockdown.
Ah, è vero! Sai quanti, appunto, quanti film stiamo aspettando che da un anno?
Esattamente. Quindi il film non è arrivato nelle sale. Questa attesa iniziò a diventare un vero e proprio fastidio, un fastidio pruriginoso. E di vedere il film in sala non se ne parlava nemmeno. Quindi alla fine, a distanza di un anno dalla presentazione al festival, The Lighthouse di Robert Eggers venne distribuito in streaming. Il film era pronto e ultimato già nel 2019, ma noi comuni mortali abbiamo avuto la possibilità di vederlo solo nel 2020. Passando alla storia, questa è ambientata sul finire del 1800. Abbiamo Ephraim Winslow, interpretato da Robert Pattinson, che va per un mese su un'isola remota per lavorare come guardiano di un faro, sotto la supervisione di un anziano scorbutico dal nome Thomas Wake, interpretato da Willem Dafoe. Il vecchio impone subito il proprio volere sul giovane, infatti gli nega categoricamente di accedere al faro, quindi diremmo adesso nonnismo, proprio nonnismo.
Sì.
Il totale distacco dal resto del mondo e la cattiva compagnia hanno forte effetto su Ephraim, che inizia a dare segno di squilibrio e mania. A questo poi si aggiunge un considerevole uso di alcol da parte degli uomini. E che cosa succede se lasci 2 uomini da soli su un'isola per un mese con un faro, dei gabbiani e alcol?
Quello che succederà a noi appena finiremo di registrare la...
Oh no, aiuto! In questo film il confronto fra bianco e nero rimarca e sottolinea la differenza e la similitudine che c'è tra luce e ombra, come anche la ricerca di una comprensione globale rappresentata dalla luce del faro, quella luce così candida che rappresenta la conoscenza verso cui il protagonista spera di arrivare. Entrambi i personaggi cercano di trascendere la visione umana delle cose per assumerne una superiore attraverso il bagliore del faro, un raggio luminoso che induce assuefazione in chiunque entri in quella luce, forse facendolo sentire Dio o forse facendolo diventare Dio. Ma sappiamo che il limite della forma umana non permette di poter convivere con questa conoscenza. In questa rappresentazione della consapevolezza possiamo sentire gli echi dei miti greci, come quello di Proteo e quello di Prometeo. Proteo era un oracolo servo di Poseidone che poteva comunicare con gli animali, mentre Prometeo è colui che rubò il fuoco della conoscenza agli dei. Ma siamo sicuri che questa comprensione porti davvero ad uno stato di coscienza superiore? Nel film sia la luce che l'oscurità sono elementi che portano inevitabilmente alla follia. Nel buio esiste tutto ciò che non può esistere, tutto ciò che non esiste. Nell'oscurità quindi resta il nulla e solo la luce può rivelare e far emergere qualcosa dall'abisso. Ma se qualcosa si rivela dal buio, se qualcosa viene fuori dall'oscurità, si può dire che esista? Si può dire che non esista? In sostanza nel film luce e ombra non sono contrapposti, bensì mescolati e uniti. E ti pareva, Pasquale?
Ragazzi, Marzullo si è impossessato di Giovanni.
Aiuto.
Ma sai, mi sai dire dove lo possiamo vedere, noi comuni mortali, appunto?
Il film è ancora presente, è ancora presente in streaming a noleggio, però. Infatti è uscito streaming quando è uscito a noleggio. Però dai, me la fa prendere malissimo. Io volevo troppo scendere ad uno stato di coscienza superiore, Pasquale.
Io ho visto il trailer di questo film ed ero incuriosito all'epoca, stiamo parlando ormai di l'anno scorso. E però purtroppo appunto poi non c'è stato modo di vederlo. Speriamo che si possa magari recuperare e che possa essere magari distribuito sulle varie piattaforme, sulle poche piattaforme che...
Tornando al discorso, il punto di unione con il tema della puntata di oggi arriva a questo punto. Un altro tema importante del film è quello dell'identità, infatti. Non a caso Ephraim ruba l'identità di un boscaiolo all'inizio del film, o almeno lo verremo a sapere un po' dopo. La sua identità si confonde e si sovrappone a quella del suo predecessore al faro, identità che muterà diventando quasi omosessuale verso l'anziano Thomas. Questa instabilità personale ed emotiva porta a frustrazione sessuale che viene enfatizzata dalla sofferenza, cosa che fa fraintendere il calore di un abbraccio con qualcosa di più. Una situazione pruriginosa, annebbiata dall'alcol. La definizione dell'identità arriva dall'esperienza infantile e dai rapporti sociali che abbiamo, e in questo caso il viaggio attraverso la conoscenza porta al disfacimento pezzo per pezzo di ciò che si è. Qui il cambiamento è sinonimo di annullamento, perché forse alla fine crescere corrisponde a morire e rinascere in qualcosa di nuovo, in un ciclo continuo. Thomas è su una piccola isola con un solo uomo, quello che per lui, quello che lui era stato, lontano da lì, non importa a nessuno, e sarà proprio questa perdita di identità che lo porterà ad allontanarsi dalla realtà. Questo distacco porterà anche il film ad intricarsi, ad adoperare una narrazione lovecraftiana e frammentaria. Nella scena allucinatoria, infatti, sarà lo spettatore a riempire gli spazi con il proprio ragionamento e la propria suggestione. Inutile dire che è un film che ho amato, come già stavo accennando prima. Riprende, come dicevo, questa narrazione lovecraftiana, quindi frammentaria, solamente poche cose ti sono date in quanto spettatore, e tanto quello che tu devi riuscire a ricollegare. Ovviamente il prodotto è concreto, è coerente, però è comunque richiesta una grande partecipazione da parte dello spettatore. Ho io poi una grande passione per Lovecraft come scrittore, io amo suoi scritti, sono un grande appassionato, quindi ritrovare questo modo di narrare e anche alcune similitudini in questo film con gli scritti di Lovecraft mi ha fatto, insomma, molto emozionare. Eggers si riconferma un grande regista tra i più importanti del nostro tempo. E, come dicevi tu, abbiamo avuto questa mancata possibilità di vederlo al cinema, e quindi vorrei parlare un attimo della Cineteca di Bologna, così entro a gamba tesa. Non c'entra tanto, però la Cineteca di Bologna ha questa tendenza a preferire un certo tipo di cinema elitario o un certo tipo di cinema che si suppone debba essere recepito come più artistico. Quindi questo sarà il primo di tanti appelli che voglio fare alla Cineteca di Bologna, praticamente come se fosse una letterina a Babbo Natale, Pasquale. Quindi, cara Cineteca di Bologna, io vi amo, ma sarebbe davvero, davvero bello se ci fosse da parte vostra un po' più di apertura e attenzione verso prodotti artistici validi, anche se da voi ritenuti meno blasonati. Sarei molto contento di vedere un restauro di Hardware, Metallo Letale, Detective Stone, una proiezione di Terminator o La Cosa di Carpenter o Videodrome di Cronenberg. Potrei andare avanti per ore ad elencare film belli come questi, in alcuni casi anche capolavori, che però non vengono considerati perché non si accostano tanto a uno stile così composto e rigido che a quanto pare ha bisogno l'etichetta per poter, insomma, promuovere e portare avanti. E niente, io ho finito questo mio...
Quindi niente, sappiamo già che estate 2021, se si potrà, avremo il cinema all'aperto a Bologna, in Piazza Maggiore, andremo a vedere tutti quanti Terminator.
E mi piacerebbe tanto vedere, sì, un po' di questa roba, ma non tanto sotto il cinema sotto le stelle, ma anche le proiezioni in sala, perché, per esempio, un po' di anni fa loro hanno proposto Nel più alto dei cieli, che è un film italiano che abbiamo visto io e le persone in sala quella sera, e basta, perché è un film introvabile di per sé, non esiste in VHS, esistono solamente alcuni DVD, e quindi ogni tanto la Cineteca propone film introvabili, film molto di nicchia, e quelli che ho citato io non sono così di nicchia, hanno un pubblico sostanzioso, e mi dispiace che non ci sia questa attenzione da parte della Cineteca. E quindi spero, mi auguro, che la Cineteca rivolga il suo sguardo anche verso queste pellicole.
Sì. Chiudiamo con una piccola battuta. Un uomo entra al cinema: signora, il film che stanno proiettando è Terminator, non è ancora cominciato. Questa, scusate, ma vabbè, dovevo dirla, adesso mi sento una persona migliore. Quindi niente, speriamo appunto che la Cineteca ascolti la letterina di Giovanni, speriamo che la puntata sia stata di vostro gradimento, e
vi salutiamo, e vi salutiamo e vi rimandiamo ad una prossima puntata dello Sliding Doors Podcast.
Ciao a tutti.